Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Vasco Felligini per la parte tecnica, a Maria Serena Tullio che mi accompagna nella messa in onda di questa trasmissione. Oggi torniamo a parlare del convegno promosso a Roma da ieri dalla diocesi romana sul tema della speranza cristiana in rapporto al Vangelo e alla società. Ieri il convegno della diocesi di Roma, l'annuale convegno, è stato aperto come tradizione da Papa Benedetto XVI, che è vescovo di Roma, accolto da molti applausi nella Basilica Lateranense. Il Papa ha parlato dell'educazione alla speranza, nella preghiera, nell'azione concreta anche all'interno della città di Roma e nella sofferenza. Ascoltiamo una sintesi, abbiamo due sintesi di quanto ha detto il Papa ieri sera a partire dalle 19:30 circa nel, diciamo così, Duomo, nella cattedrale di Roma, che è San Giovanni nel Laterano, e poi commenteremo con alcuni amici e colleghi giornalisti che ieri hanno seguito l'evento romano. Diamo la parola al Papa.
E questa è la quarta volta nella quale ho la gioia di essere con voi in occasione del convegno che riunisce annualmente le molteplici energie vive della Diocesi di Roma per dare continuità e indicare mete condivise alla nostra pastorale. Dopo aver dedicato per 3 anni speciale attenzione alla famiglia, già da 2 anni abbiamo posto al centro il tema dell'educazione delle nuove generazioni. È un tema che coinvolge anzitutto le famiglie, ma riguarda molto direttamente anche la Chiesa, la scuola e la società intera. Cerchiamo di rispondere così a quella emergenza educativa che rappresenta per tutti una grande e ineludibile sfida. In concreto, la speranza di chi crede nel Dio che ha risuscitato Gesù dai morti si protende con tutta se stessa verso quella felicità e quella gioia piena e totale che noi chiamiamo vita eterna, ma proprio per questo investe, anima e trasforma la nostra quotidiana esistenza terrena, da un orientamento e un significato non effimero alle nostre piccole speranze, come agli sforzi che noi compiamo per cambiare e rendere meno ingiusto il mondo nel quale viviamo. Analogamente, la speranza cristiana riguarda certo in modo personale ciascuno di noi, la salvezza eterna del nostro io e la sua vita in questo mondo, ma è anche speranza comunitaria, speranza per la Chiesa e per l'intera famiglia umana, e cioè sempre essenzialmente anche speranza per gli altri. Solo così essa è veramente speranza anche per me. Nella società e nella cultura di oggi, e quindi anche in questa nostra amata città di Roma, non è facile vivere nel segno della speranza cristiana. Da una parte, infatti, prevalgono spesso atteggiamenti di sfiducia, delusione e rassegnazione che contraddicono non soltanto la grande speranza della fede, ma anche quelle piccole speranze che normalmente ci confortano nello sforzo di raggiungere gli obiettivi della vita quotidiana. È diffusa cioè la sensazione che per l'Italia, come per l'Europa, gli anni migliori siano ormai alle spalle e che un destino di precarietà e di incertezza attenda le nuove generazioni. Dall'altra parte, le aspettative di grandi novità e miglioramenti si concentrano sulle scienze e le tecnologie, quindi sulle forze e le scoperte dell'uomo, che se solo da esse possa venire la soluzione dei problemi. Sarebbe insensato negare o minimizzare l'enorme contributo delle scienze e tecnologie alla trasformazione del mondo e delle nostre concrete condizioni di vita, ma sarebbe altrettanto miope ignorare che i loro progressi mettono nelle mani dell'uomo anche abissali possibilità di male e che in ogni caso non sono le scienze e le tecnologie a poter dare un senso alla nostra vita e a poterci insegnare a distinguere il bene dal male. Perciò, come ho scritto nella Spesalvi, non è la scienza, ma l'amore a redimere l'uomo. E questo vale anche nell'ambito terreno e intramondano. Ci avviciniamo così al motivo più profondo e decisivo della debolezza della speranza nel mondo in cui viviamo. Questo motivo alla fine non è diverso da quello indicato dall'Apostolo Paolo ai cristiani di Efeso, quando ricordava loro che, prima di incontrare Cristo, erano, così scrive, senza speranza e senza Dio nel mondo. La nostra civiltà e la nostra cultura, che pure hanno incontrato Cristo ormai da 2000 anni, e specialmente qui a Roma, sarebbero irriconoscibili senza la sua presenza, tendono tuttavia troppo spesso a mettere Dio tra parentesi, ad organizzare senza di Lui la vita personale e sociale ed anche a ritenere che di Dio non si possa conoscere nulla o perfino a negare la sua esistenza. Ma quando Dio è lasciato da parte, nessuna delle cose che veramente ci premono può trovare una stabile collocazione. Tutte le nostre grandi e piccole speranze poggiano sul vuoto. Per educare alla speranza, come ci proponiamo in questo convegno nel prossimo anno pastorale, è dunque anzitutto necessario aprire a Dio il nostro cuore, la nostra intelligenza e tutta la nostra vita, per essere così, in mezzo ai nostri fratelli, suoi credibili testimoni. Nei mesi scorsi, anche attraverso la mia lettera sul compito urgente dell'educazione, abbiamo inoltre cercato di coinvolgere l'intera città, in particolare le famiglie e le scuole, in questa impresa comune. Non è quindi necessario adesso ritornare su questi aspetti. Vediamo piuttosto come educarci concretamente alla speranza, rivolgendo la nostra attenzione, per così dire, ad alcuni luoghi del suo pratico apprendimento ed effettivo esercizio che ho già individuati nella Spesalvi. Tra questi luoghi trova posto anzitutto la preghiera, con la quale ci apriamo e ci rivolgiamo a colui che è l'origine e il fondamento della nostra speranza. Attraverso la perseveranza nella preghiera, il Signore allarga il nostro desiderio e dilata il nostro animo, rendendoci più capaci di accoglierlo in noi. Il giusto modo di pregare è pertanto un processo di purificazione interiore. Dobbiamo esporci allo sguardo di Dio, a Dio stesso, e così nella luce del volto di Dio cadono le menzogne, le ipocrisie, e questo esporsi nella preghiera al volto di Dio è realmente una purificazione che ci rinnova, ci libera e ci apre realmente non solo a Dio, ma anche ai fratelli.
Noi salutiamo Salvatore Mazza, vaticanista del quotidiano Avvenire, in collegamento diretto con la Radio Vaticana. Salvatore, buona giornata.
Buongiorno a voi.
la preghiera è fondamento della speranza cristiana. Speranza cristiana, ha detto ieri il Papa nella Basilica di San Giovanni Laterano a Roma, che serve poi per risolvere concretamente i problemi, in questo caso della città di Roma.
Sì, la preghiera è il fondamento della speranza. Il Papa ha ripetuto forse il concetto centrale della Spe Salvi, no? Una speranza che non sia fondata in Gesù Cristo è fondata su nulla in realtà. Tutti quanti, ha detto, noi abbiamo piccole, grandi speranze, ma ci rendiamo conto che se manca il fondamento su quello che è la vera speranza, cioè su Cristo, tutto questo è inutile. E per alimentare questa speranza la preghiera è indispensabile, e il Papa ha ricordato ancora una volta come bisogna pregare, che cosa significa la preghiera, che non è soltanto un chiedere grazie, un chiedere, ma è anche un ringraziare, anche un aprirsi, un permettere a Cristo di agire attraverso di noi.
Il Papa ha fatto una fotografia a Salvatore Mazza molto reale, molto concreta. Ha parlato come Vescovo di Roma, innanzitutto questo sottolineiamolo, ha parlato di inquietudine sociale nella capitale, poi sentiremo anche il secondo inserto dove entra più concretamente in questo tema, e ha detto come l'uomo poi cerca risposte a questa inquietudine sociale attraverso la scienza, quindi attraverso quello che è il potere dell'uomo. Anche questa è una fotografia assolutamente adatta ai nostri tempi, ai nostri giorni. Inquietudine e cercare salvezza nelle risorse momentanee che l'uomo ha a disposizione.
Sì, ma è proprio dell'incertezza del futuro, il volersi affidare quasi spasmodicamente a qualche cosa che sia tangibile. No? Questo è un processo molto umano, ma anche un processo che, come dice, tutta la sua fallibilità nel momento in cui poi ci si rende conto che la scienza non ha tutte le risposte, non potrà mai averle, e rischia anzi di generare abissi di male, ha detto il Papa, perché è chiaro che una scienza che sia solo, che diventa autoreferenziale, dove l'unica regola è quello che è possibile fare, diventa o rischia di diventare un vero e proprio mostro. E il Papa non è la prima volta che ammonisce a questo, e l'ha fatto ancora una volta, e l'ha fatto in un contesto di impegno pratico, dando poi nel passaggio che immagino sentiremo dopo proprio le chiavi per poter intervenire da cristiani all'interno di questa atmosfera sfiduciata che c'è in giro e che è innegabile.
Salvatore Mazza, qualche notizia, qualche approfondimento su questo convegno che riunisce la diocesi di Roma? Quest'anno il convegno guarda i problemi della città con una maggiore concretezza.
È da sottolineare il fatto che il Papa tutti gli anni ormai interviene al convegno diocesano, è la quarta volta che si rivolge direttamente alle componenti ecclesiali. A gennaio ha inviato quella lettera bellissima sull'emergenza educativa alla diocesi di Roma. Il Papa vive il suo ruolo di Vescovo di Roma, direi, a tutto tondo. Sente questo suo compito e sente di dovere poter dare qualche cosa. In questo è molto puntuale. Il convegno di quest'anno, poi di questo giugno, è particolarmente particolarmente importante, perché in qualche modo nelle dinamiche sociali alcuni nodi sono venuti al pettine, e pare di capire Benedetto XVI vuole che i cristiani siano protagonisti di questa fase della città, non siano soltanto spettatori passivi, ma con la forza di quello del tanto, bisogna dire, che già fanno, in qualche modo possano, se non guidare, ma ispirare un modo di intervento che sia veramente a misura di tutti coloro che abitano sotto il cielo di Roma.
Salvatore, io ti ringrazio, perché a questo punto andiamo ad ascoltare il secondo inserto e ultimo inserto che abbiamo preparato per riassumere un po' in estrema sintesi quanto ha detto il Papa ieri alla città di Roma. I lavori del convegno andranno avanti ancora per qualche giorno, vero?
Sì, per due giorni ci saranno le conclusioni. Certamente il Papa ha tracciato la linea e e ha dato un po' l'ispirazione di fondo di quelle che saranno le linee guida del prossimo anno pastorale.
Io ti ringrazio, Salvatore Mazza. A questo punto buon lavoro a te e al quotidiano Avvenire. Salutiamo il collega perché andiamo ad ascoltare proprio il secondo dei due inserti che abbiamo preparato per voi per completare e avere un'idea più precisa di quanto detto ieri il Papa a San Giovanni Laterano.
Cari fratelli e sorelle, proprio la consapevolezza acuta e diffusa dei mali e dei problemi che Roma porta dentro di sé sta risvegliando la volontà di un tale sforzo comune. È nostro compito darvi il nostro specifico contributo, a cominciare da quello snodo decisivo che è l'educazione e la formazione della persona, ma affrontando con spirito costruttivo anche molti altri problemi concreti che rendono spesso faticosa la vita di chi abita in questa città. Cercheremo in particolare di promuovere una cultura e un'organizzazione sociale più favorevoli alla famiglia e all'accoglienza della vita, oltre che alla valorizzazione delle persone anziane, tanto numerose tra la popolazione di Roma. Lavoreremo per dare risposta a quei bisogni primari che sono il lavoro e la casa, soprattutto per i giovani. Condivideremo l'impegno per rendere la nostra città più sicura e vivibile, ma opereremo perché essa lo sia per tutti, in particolare per i più poveri, e perché non sia escluso l'immigrato che viene tra noi con l'intenzione di trovare uno spazio di vita nel rispetto delle nostre leggi. Non ho bisogno di entrare più concretamente in queste problematiche che voi ben conoscete perché li vivete quotidianamente. Desidero sottolineare piuttosto quell'atteggiamento e quello stile con cui lavora e si impegna colui che pone la sua speranza anzitutto in Dio. È in primo luogo un atteggiamento di umiltà, che non pretende di avere sempre successo o di essere in grado di risolvere ogni problema con le proprie forze, ma è anche per lo stesso motivo un atteggiamento di grande fiducia, di tenacia e di coraggio. Il credente sa infatti che nonostante tutte le difficoltà e i fallimenti, la sua vita, il suo operare e la storia nel suo insieme sono custoditi nel potere indistruttibile dell'amore di Dio, che essi pertanto non sono mai senza frutto e mai privi di senso. In questa prospettiva possiamo comprendere più facilmente che la speranza cristiana vive anche nella sofferenza, anzi, che proprio la sofferenza educa e fortifica a titolo speciale la nostra speranza. Certo, dobbiamo fare tutto il possibile per diminuire la sofferenza, impedire per quanto possibile la sofferenza degli innocenti, calmare i dolori, aiutare a superare le sofferenze psichiche. E grandi progressi sono stati effettivamente compiuti, in particolare nella lotta contro il dolore fisico. Non possiamo però eliminare del tutto la sofferenza dal mondo, perché non è il nostro potere prosciugare le sue fonti. La finitezza del nostro essere è il potere del male e della colpa. Di fatto, la sofferenza degli innocenti e anche i disagi psichici tendono purtroppo a crescere nel mondo. In realtà l'esperienza umana di oggi e di sempre In particolare l'esperienza dei santi e dei martiri conferma la grande verità cristiana che non la fuga davanti al dolore guarisce l'uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e di maturare in essa, trovando in senso mediante l'unione a Cristo. Alla fede cristiana spetta questo merito storico di aver suscitato nell'uomo in maniera nuova e a una profondità nuova la capacità di condividere anche interiormente la sofferenza dell'altro, che così non è più solo nella sua sofferenza, e anche di soffrire per amore del bene, della verità e della giustizia. Tutto questo sta molto al di sopra delle nostre forze, ma diventa possibile a partire dal compatire di Dio per amore dell'uomo nella passione di Cristo. Cari fratelli e sorelle, educhiamoci ogni giorno alla speranza che matura nella sofferenza. Siamo chiamati a farlo in primo luogo quando siamo personalmente colpiti da una grave malattia o da qualche altra dura prova, ma cresceremo ugualmente nella speranza attraverso l'aiuto concreto e la vicinanza quotidiana alla sofferenza sia dei nostri vicini e familiari, sia di ogni persona che è il nostro prossimo, perché ci accostiamo a lei con atteggiamento di amore. E ancora, impariamo ad offrire al Dio ricco di misericordia le piccole fatiche dell'esistenza quotidiana, inserendole umilmente nel grande compatire di Gesù, in quel tesoro di compassione di cui ha bisogno il genere umano.
E questo è tutto per il convegno ecclesiale che si è aperto ieri a Roma, questa sera la seconda giornata a partire dalle 19:30 in San Giovanni in Laterano. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.